Riprendiamo le nostre lezioni. Ringrazio Mattia Fabris che mi ha inviato via mail una questione, anzi riprende una questione che già era stata posta, quella della concezione di peccato. Così ci scrive Mattia, riprendendo il punto al quale faceva riferimento nella sua precedente domanda, ovvero sia la libertà dopo la colpa torna in sé come pentimento, ma nemmeno questo movimento riesce a liberare il colpevole. L'angoscia può essere superata solo dalla fede, solo la dottrina del peccato originale della redenzione sciolgono l'ambiguità del pentimento. E di nuovo la questione è sul perché, in che senso possa dirsi ambiguo il pentimento. Beh, può dirsi ambiguo in relazione proprio all'esercizio umano della libertà. La libertà dopo la colpa torna in sé come pentimento. Se così non fosse, non chiameremmo il salto nel peccato peccato, o meglio, non chiameremmo il salto nel male peccato, ma lo chiameremmo colpa. La situazione di colpa verso un altro simile, la situazione di colpa verso una istituzione che sancirà attraverso il diritto una pena in relazione a una misfatta. Ma qui non siamo semplicemente di fronte a una colpa verso altri che altri possono punire. Qui si parla di libertà individuale e dunque di scoperta della caduta nel male a partire dal soggetto che con quel male si è contaminato, in cui è caduto, in cui è affondato. Dunque l'esperienza della caduta nel male che chiamiamo peccato può essere posta soltanto dinanzi a un interlocutore diverso dai nostri consimili o dalla istituzione che può sancire la colpa. Il peccato colloca l'individuo singolo di fronte alla idea di Dio, alla presenza di questa idea superiore di bene. Dunque vi è un rapporto di solo a solo quando parliamo di peccato. Il discorso poi all'interno della visione sacramentale e dunque del perdono di tale peccato apre ancora un altro terreno di indagine e di dibattito. Ma adesso stiamo alla domanda di Mattia. Proprio perché il peccato è questa presa di coscienza del singolo tra sé e sé, in sé, e dinanzi e alla presenza di ciò che chiamiamo Dio, inteso come il bene. E dunque il peccato è in qualche modo l'uscita dalla relazione con Dio. Allora, fin tanto che consideriamo il peccato in relazione alla libertà individuale, esso è ancorato alla molteplice, multiforme possibilità che l'individuo libero ha di relazionarsi a se stesso e quindi di non riuscire a autoassolversi. Quando anche si abbia individualmente coscienza di un male commesso, di un male voluto, il pentimento di questo peccato come mera presa di coscienza può comunque continuare a giocare all'interno della coscienza un ruolo di attore formidabile e principale, che potremmo per esempio chiamare senso di colpa. Provate a immaginare molte esperienze di vita in cui si ha perfetta coscienza di aver commesso qualcosa che chiamiamo partecipazione al male, e quindi con una parola religiosa chiamiamo peccato, e che questo peccato continui in qualche modo a lasciare tracce di sé in noi, con lo strascico di conseguenze che esso porta. In qualche modo non veniamo mai a patti col peccato commesso. Questa è l'ombra d'ambiguità, o una delle possibili ombre di doppiezza, di duplicità, di irrisolvibilità che un'azione malvagia determina in noi, anche quando ce ne si sia separati. Per questo dicevamo, la colpa torna in sé come pentimento. Il pentimento può essere ambiguo perché non può credere a se stesso, perché forse non è risolutivo, perché può essere determinato da motivazioni non totalmente risolte all'interno del soggetto, e quindi scatenare nuovamente altro male o altra colpa. Per questo Kierkegaard rimanda alla questione della fede. Mi pare significativo da questo punto di vista riprendere, non so se voi avete la stessa edizione della malattia per la morte che ho io mi riferisco alla sezione A che inizia pagina 79 e che poi prosegue per diverse pagine, a pagina 84 leggiamo: ciò che per Kierkegaard è cosa decisiva, cioè che il peccato è disperazione ed è davanti a Dio. Quindi non è l'intemperanza di carne e sangue, ma è l'assenso dello spirito adesso, cioè è ciò che pervicacemente si vuole, coscientemente si è scelto di fare. Peccato e disperazione, quindi conseguentemente a un'azione voluta e riconosciuta come male, questa caduta nel peccato, che chiamiamo disperazione, quindi peccato in un senso autentico, forte, pieno, questo è posto dinanzi a Dio. Poche righe sotto, cosa aggiunge Kierkegaard? La definizione della fede, sulla quale in tutto questo scritto la mia navigazione si orienta, è il tema della fede. La fede è che il sé, nell'essere se stesso, nel voler essere se stesso, si fonda in modo trasparente in Dio, ma questo molto spesso è stato trascurato, che l'opposto del peccato non è affatto la virtù. L'opposto del peccato non è la virtù, l'opposto del peccato è la fede. Questo forse ci aiuta ad allargare l'orizzonte e a rendere perspicua la questione dell'ambiguità rispetto al pentimento. Il pentimento occorre certamente che sia sincero per liberare la coscienza, ma finché il pentimento si pone sul piano della morale, dell'aver compiuto una azione malvagia e riprovevole per la quale ci si, per l'appunto, pente, siamo ancora nell'intreccio moralistico che contrappone vizi e virtù, e quindi avremo l'elogio di un comportamento virtuoso da un lato e dall'altro invece la riprovazione di ciò che è vizio. In realtà, l'atteggiamento del credente, dell'uomo affidato, dell'uomo che fonda il proprio essere in modo trasparente in Dio, quindi non più ambiguità, non trovo il fondamento in me stesso, dove continuerebbe a esserci l'ambiguità del chiaroscuro, perché nulla è mai chiaro, nulla è mai davvero risolto, io sono mistero a me stesso e via dicendo, come ben sappiamo. Ma se noi non restiamo sul piano monocorde che intreccia soltanto vizi e virtù, ma ci poniamo sul piano incrociato di fede, come di ciò che è opposto al peccato, allora scopriamo che siamo innanzitutto liberati dal piano moralistico che pretende di sapere che cosa bollare come peccato e di che cosa dunque resti non salvato. Sul piano della fede non è il soggetto che ha peccato che si autoassolve, ma il soggetto che, scopertosi eterocentrato, scopertosi appoggiato, affidato, aperto a Dio, cioè a un'idea più alta di quella del soggetto medesimo, contrappone alla situazione oscura, grigia, della propria partecipazione al male, rispetto alla quale ancora il pentimento è ambiguo, perché non è risolto, perché non è ancora questa trasparenza dell'affidamento ad altri. È Dio che libera, è Dio che toglie ambiguità, lascia tutta l'infinità dei possibili, ma in un'apertura che la teologia chiama grazia. È un dono, è un dono il perdono. Tutto quello che non viene dalla fede è peccato, dice Kierkegaard in relazione a Romani, e questa è una delle determinazioni più decisive per l'intero cristianesimo, che l'opposto del peccato non è la virtù, ma la fede. Non l'uomo virtuoso, non l'uomo moralmente ineccepibile, non l'uomo che si sente impeccabile, non l'uomo che nemmeno dubita del proprio pentimento, ma l'uomo che può restare nella insicurezza personale della propria personalissima ambiguità. Non so nemmeno se sono davvero pentita, anzi forse lo rifarei, qualcuno di noi potrebbe dire. Ma tanto non è il mio autopentimento a liberarmi, a liberare la coscienza, a farmi sentire la forza della innocenza. Questa è nulla virtù, che non fa altro che inorgoglire il soggetto, ma la fiducia, la fede in questa idea di Dio come ciò che mi rende trasparente, e non a me stesso, ma di fronte a questo sé che mi ha posto in essere e che è più grande di me. Ricordate questa magnifica lettera apostolica di Giovanni, che forse vi ho già citato, andrò a cercare il versetto preciso per citarvelo in maniera più degna. Se il vostro cuore vi rimprovera, Dio è più grande del vostro cuore. Anche il pentimento può essere ambiguo, perché non sappiamo nemmeno se ci siamo veramente pentiti e di cosa poi ci siamo pentiti. Mentre la liberazione dalla strettoia dall'essere curvati in se stessi viene da questa apertura a un piano differente da quello della colpevolezza. Il peccato è, torno a pagina 79, davanti a Dio, scrive Kierkegaard, o con la rappresentazione di Dio disperatamente non voler essere se stesso, o disperatamente voler essere se stesso. Così il peccato è la debolezza potenziata, o l'ostinazione potenziata, debolezza potenziata. Non volersi, e non volersi in una maniera disperata. Questa è un'esperienza di peccato. Non voler essere chi si è, non accettarsi, non accogliersi, non amarsi. Detestare il modo in cui si è stati posti nella vita. Questa è una debolezza che, se rimane pervicacemente tale, quindi debolezza potenziata, pare un ossimoro, no? Come può una debolezza potenziarsi? Ebbene, si può essere potentemente deboli, cioè pervicacemente deboli, e dunque non voler essere se stessi e non volerlo disperatamente. Ci sono delle pagine che studierete, leggerete, mi auguro con molta cura, in cui vengono dettagliatamente esaminati questi casi antropologici in cui l'essere umano disperatamente non si vuole. Oppure incontriamo un altro modo del peccato, contrario, ma non meno grave. Disperatamente voler essere se stesso. E questa è un'ostinazione potenziata. Essere così duri, così pervicacemente convinti di volersi. Di volersi, potremmo dire, diabolicamente. Di volersi come se non ci fosse chi ci ha posto, ma come se ci fossimo autoposti, come se noi potessimo rapire l'origine e rifarla. Non accorgersi della coincidenza con l'origine, della corrispondenza a quella immagine, ma la volontà di disfare quella immagine, di rompere quello specchio in cui potersi rivedere. Questo è un potenziamento della disperazione nel senso della ostinazione. A pagina 84, là dove già consideravamo il fatto che meglio andare per gradi. Allora, questo sapere di avere un sé, questa apertura del sé umano, oltre la misura chiusa del finito, dinanzi a Dio. Pagina 82 era questa che cercavo. Ogni peccato è davanti a Dio, o meglio, scrive Kierkegaard, ciò che propriamente rende la colpa umana peccato è che il colpevole abbia la coscienza di esistere davanti a Dio. Senza Dio possiamo parlare di colpa. Con Dio, davanti a Dio, parliamo di peccato. Leggo a pagina 82, verso la fine, la disperazione viene potenziata in rapporto alla coscienza del sé, ma il sé viene potenziato in rapporto alla misura usata per il sé, e infinitamente quando Dio è la misura. Quanta più rappresentazione di Dio, tanto più sé. Quanto più sé, tanta più rappresentazione di Dio. Cioè, c'è una sorta di progressione equivalente tra la comprensione di sé e l'idea infinita, l'idea dell'infinito in me. Quanto più si affina la coscienza dell'essere un sé, tanto più si affina, secondo Kierkegaard, la comprensione del peccato come ciò che è stare davanti a Dio. E in che modo? Pagina 83. Peccato è davanti a Dio disperatamente non voler essere se stesso, o davanti a Dio disperatamente voler essere se stesso. Vedete, questa è proprio la bussola, l'ago della bilancia, la guida, l'idea guida in tutto questo trattato kierkegaardiano. Pagina 87. Il cristianesimo insegna che questo singolo uomo e ogni singolo uomo, chiunque gli sia, maschio, femmino, domestico, ministro, mercante, barbiere, studioso, eccetera, questo singolo uomo esiste davanti a Dio. C'è questo riconoscimento della dignità dell'umano, a prescindere da qualunque, ruolo, da qualunque determinazione previa. Esisto nella mia essenzialità singolare davanti all'origine che mi ha costituito. Questo singolo uomo, che forse sarebbe orgoglioso di aver parlato con il re una volta nella sua vita, quest'uomo che si fa ben poche illusioni di poter avere un rapporto confidenziale con questo e quello, quest'uomo esiste davanti a Dio. Può parlare con Dio in ogni istante che vuole, certo di essere ascoltato da Lui. In breve, a quest'uomo viene offerto di avere il rapporto più confidenziale possibile con Dio. Questa sarebbe la peculiarità dell'esperienza del cristianesimo, secondo Kierkegaard. Il rapportare l'esperienza individuale all'idea universale, all'idea più alta, all'idea di Dio. Ora, cosa c'è di così peculiare? Beh, Kierkegaard è come era Socrate, molto ironico, ci dice: pensate, un uomo si sentirebbe orgoglioso, vanaglorioso di essere stato convocato dinanzi al suo re. Immaginate le nazioni di metà Ottocento, quelle del tempo di Kierkegaard, essere chiamati a corte. Ebbene, in realtà la situazione umana è ben più, è riconosciuta in una dignità ben più forte, giacché il singolo è sempre convocato di fronte, per usare la metafora regale, al re dei re. L'uomo si conosce come colui che sta davanti a Dio. L'essere umano si comprende come questo singolo davanti alla personalità di Dio. E con questo può parlare in ogni istante che vuole. Il discorso è aperto, sempre, comunque, in un rapporto di intimità assoluta, il più confidenziale possibile. Questo è ciò che Kierkegaard riconosce come peculiarmente cristiano, a partire certo dalla scrittura neotestamentaria, in cui il Gesù degli evangelisti nomina Dio come Padre, il che potrebbe non essere una novità all'interno di molte esperienze religiose, anche all'interno di molti racconti mitologici. Il Dio pensato come l'origine è ciò che è rappresentato nella figura del Padre, cioè di colui che dà vita, dà la vita. Ed è Padre nella misura in cui ha figli, quindi nella misura in cui c'è una discendenza, una creatura, c'è un creatore, c'è un padre. Ma nella scrittura neotestamentaria, e specificamente nelle pagine degli evangelisti, l'espressione del Dio Padre diventa Abba, non è semplicemente il Padre Dio, l'Altissimo, il separato, addirittura l'innominabile, come era secondo la letteratura biblica veterotestamentaria, un nome talmente separato, talmente distante da tenere a distanza per rispettarne la sacralità, da non poter essere neppure pronunciato, da essere scritto e letto in una maniera diversa da quella della scrittura per rispetto del nome. Ora, all'interno della tradizione evangelica, invece, il nome è un nomignolo, è Abba, è il nome che i bambini usano per il proprio padre, papà, papino. Sembra quasi una presa in giro, no? Ebbene, l'esperienza cristiana a cui Kierkegaard sta facendo riferimento è quella della intimità profondissima di un singolo con il Dio di Gesù. E il Dio di Gesù è un Dio a cui dare del tu, col quale essere in libera confidenza, col quale parlare in ogni istante, senza nessun timore reverenziale. Ora, notate bene che la questione del nome all'interno dell'orizzonte religioso è di straordinaria importanza. Torniamo alla pagina genesiaca della creazione. Il Dio creatore porta ad Adamo, fa sfilare di fronte ad Adamo tutte le diverse creature, tutti gli animali, le piante, via dicendo, affinché Adamo, quindi il terrestre, il terroso, addirittura questo significa la parola, dia nome. Dare nome significa, nell'ebraico biblico, possedere, conoscere a tal punto da avere il potere su ciò che è conosciuto, il potere di manovra, il potere di controllo. Ed è molto interessante che dunque Adamo dà nome a tutte le creature che gli vengono portate innanzi, ma non alla donna. Questa non può essere da lui nominata. Lei non è sotto la sua sovranità. Lei è posta dinanzi contro, dice l'ebraico, è il suo vis-à-vis. Dunque lei non avrà nome da lui. Lei, se lui è Ish, lei è Isha, è lo stesso nella dimensione del femminile. Nell'ebraico biblico, dunque, conoscere significa avere intimità, proprio anche intimità sessuale con l'altro. Dunque, questa è la valenza poi verbale. Vedete, interessante l'intreccio della possibilità di dire, di usare un nome. Ora indica possesso, ora indica una conoscenza così profonda da dire ciò che è più intimo e generativo. E ora menzioniamo l'altro nome di Dio, quello considerato rivelato sul Sinai a Mosè, il nome che nella tradizione ebraica resta impronunciabile, il tetragramma sacro, traducibile come sono quello che voglio essere. Io sono. Io sono vi ha mandato a voi, dovrà dire Mosè agli egiziani. Strano Dio, davvero l'innominabile. Di fronte ai tanti nomi degli dei egizi, Mosè doveva andare a dire che il suo Dio si chiamava Io sono. Io sono, quindi arrivare a capire come la divinità non sia un ente tra gli altri, ma sia l'inizio libero e generativo di tutto ciò che è. Io sono. Questo è il nome divino per eccellenza. All'interno della scrittura neotestamentaria, quindi i Vangeli e poi le lettere paoline e le lettere di altri apostoli, si ricorda come Gesù sarà condannato proprio perché si è arrogato questo nome. Gesù avoca a sé il nome Io sono. Dirà: prima che Abramo fosse, Io sono. E lo vogliono prendere e lo vogliono lapidare. Ma Gesù se ne va. Quando Gesù sarà condannato per questa infamia. Si fa uguale a Dio. Usa per sé il nome impronunciabile che è solo di Dio. Io sono. Provate a considerare quanta sapienza, profondissima sapienza antropologica vi sia in questa visione teologica. Dio pensato come fonte di tutto ciò che è, fonte sorgiva. E proprio perché è unità in sé di vita, questo viene ricordato nel prologo giovanneo, di questa vita inesauribile, insuperabile, che si chiama Zoe, questa vita straordinaria è ciò che consente la comprensione di sé come vivente e vivente per sempre, capace di partecipare all'unità del divino. In altre splendide pagine giovannee, il Gesù che parla attraverso la scrittura dell'Evangelista Giovanni usa l'espressione ego eimi, quindi io sono, e io sono anastasis kai zoe, cioè sono la possibilità di tornare ad alzarmi alla lettera. Anastasis è resurrezione, è il tornare a stare in piedi, cioè tornare, il morto sta sdraiato, chi vive è colui che sta in piedi. Io sono lo stare in piedi, il risorgere, e la vita sorgeva. Così si presenta Gesù nel Nuovo Testamento, cioè si fa uguale a Dio, e questo farsi uguale a Dio è considerata bestemmia, per questo Gesù sarà messo a morte.